Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Ciao zia Dana, in realtà noi ancora non ci conosciamo, però mamma mi ha parlato tantissimo di te. Mi ha detto che ora sei in un posto dal quale non puoi uscire, ma io francamente non riesco bene a capire il perché. Io, anche se sono piccina, posso fare un gran casino e mamma lo sa bene. Per cui voglio vederti presto, anzi prestissimo, fuori da quel postaccio. Ciao Dana, ti vogliamo bene, ti mandiamo un abbraccio. Vogliamo Dana libera e la vogliamo subito.
La questione è che ci manchi, che ovviamente siamo tutte incazzati, che la rabbia è tanta. E però d'altro canto a volte vedo tutto quello che hai generato, tutto l'affetto che è proprio palpabile, che emerge giorno dopo giorno. E niente, dobbiamo tirarti fuori da lì. Un abbraccio forte forte.
To have to stand beneath my window with your bugle and your drum.
E allora 18:47 di questo lunedì 2 novembre 2020, un saluto da Gianluca.
E un saluto anche da Maurizio, ritorniamo con un po' di ritardo, la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia Gianluca, ma prima di iniziare ricordiamo i nostri contatti come di consueto, il 346-6673-263 per la messaggistica, WhatsApp, Telegram e tutto il resto, lo 011-2495-669 per il nostro telefono fisso, quindi intervenire in diretta o per squillini, e ricordiamo sempre il nostro servizio attivo Cisti Viaggiare Informati.
www.radioblackout.org invece il sito della radio, Palinsesto Aggiornato, una selezione delle parti migliori delle trasmissioni, dei podcast musicali, ma anche del lavoro quotidiano della redazione informativa. Prima di iniziare leggiamo solo un messaggio mandato ancora rispetto alla trasmissione precedente. Sono un ribelle mamma, a proposito di equivoci coi bimbi, una volta accusai un signore di essersi fatto i dopo sci con la pelliccia del mio gatto, che poi si era solo nascosto in cantina. Ve lo dico perché in questi tempi non bisogna sprecare neanche un'occasione per ridere. Va bene, mi sembra un buon proposito. Avete sentito un po' così l'apertura, quella che di solito facciamo come copertina, invece abbiamo aperto un po' con una serie di saluti di amiche e compagne per Dana, che ci auguriamo ci possa sentire da dietro le sbarre delle vallette. Sapevamo che la scorsa settimana aveva problemi con la radio e con le pile, credo che oggi ci può sentire, quindi ciao
da Dana, Giallo,
da Giallo e da Mauri anche. E comunque, insomma, come hai avuto modo di sentirci tutti i giovedì, continueremo a tenere il presidio all'ingresso, sappiamo che ci senti. Purtroppo abbiamo avuto anche la brutta notizia che appunto la richiesta di rivedere un po' la tua situazione è stata bocciata, perché non ti sei avveduta e non ti sei pentita. Questo sono, come dire, anche le spudorate esternazioni della procura torinese. Tu sei uscita anche con una lettera che faceva il punto, diciamo, sulle paure, sulla percezione del Covid da dentro le mura del carcere. Merita leggerne qualche estratto. Tra l'altro, oggi a questa tua iniziativa ha fatto seguito anche una lettera collettiva delle detenute della tua sezione ad Amnesty International, visto l'interessamento che aveva mostrato sul tuo caso e nel denunciare un punto quelle che sono le condizioni in cui state, come lì dentro le paure sappiamo essere tremendamente amplificate anche dal battage mediatico e della sua dimensione appunto sensazionalistica, sostanzialmente poco attenta invece alle dinamiche di comprensione.
Peraltro il carcere, come dire, nel suo essere ambiente esasperato e clima teso e condizioni disumane, è stato il primo grande allarme, il primo grande avviso che in qualche modo ci veniva dato sul fatto che il coronavirus, prima di tutto, andava a colpire i più deboli, i più fragili, quelli in condizioni abitative peggiori. Quello è stato, come dire, il primo allarme sociale vero, ovviamente ignorato e anche in qualche modo rimosso e calunniato.
Quindi leggiamo alcune righe della tua lettera. Ieri sera, si riferisce a 2 settimane fa, ma sappiamo che i tempi sono lunghi anche di uscita delle missive. Ieri sera in molte abbiamo ascoltato il discorso di Conte e ogni giorno sfogliamo i giornali alla ricerca di qualche notizia sulle carceri e sulla tutela di noi detenute. Niente, non vi riporto gli sfottò che girano su Bonafede, dal mio punto di vista sicuramente non un grande giurista, ma soprattutto un ministro che non sta facendo nulla per le carceri, luogo di assembramento per antonomasia. Qui dove le distanze di sicurezza anticontagio non possono essere rispettate, il Covid incombe come una minaccia fatale. Si spera, consapevoli e con il timore. Un paese civile, attento alle fasce più deboli della popolazione, e la popolazione detenuta è una di queste, si attrezzerebbe in maniera diversa. Il carcere non è un luogo isolato, decine se non centinaia di persone entrano ed escono ogni giorno per permetterne il funzionamento così come organizzato. Come si può pensare che questa non sia una popolazione ad alto rischio? Anzi, mi correggo, sicuramente i nostri governanti lo sanno, ma non interessa, perché qualsiasi azione a nostro favore andrebbe a scontrarsi con la pancia più forcaiola di questo paese, importante bacino di voti. E allora si attende e si spera, temendo l'interruzione dei colloqui con i propri cari e di parte delle attività che col passare dei giorni appaiono sempre più probabili. Per concludere, dall'alto dovrebbero arrivare dei provvedimenti per ridurre significativamente la popolazione detenuta. Bisognerebbe poter essere soli in cella e potenziare i finanziamenti per la salute di questa popolazione fragile. Ovviamente non credo che questo accadrà, ma credo sia importante almeno dircelo.
We'll be right back.
E ritorniamo in diretta perché vogliamo continuare a ragionare dentro questa pandemia che non può essere ridotta a considerazioni di carattere tecnico-scientifico, a teorie virologiche, perché ad essere in gioco è la stessa idea di organizzazione sociale che fino a qui e ora è stata largamente fondata sulla capacità del mercato di rispondere ai bisogni collettivi e individuali, e quest'idea dentro questa crisi, dentro la pandemia, ci presenta molti conti e anche dissalati. Allo stato attuale resta difficile vedere dove ci porterà questa crisi, che se da un lato è un formidabile acceleratore di problemi che affondano in oltre 30 anni, come dicevamo, di fede nel mercato, di spinta all'egoismo individualista, consumista, dall'altro produce anche immaginari inediti o in qualche modo ne risveglia di sopiti, potremmo dire, ma lo fa traumatizzando l'esistente, e lo traumatizza a tal punto che poi vedere quali saranno gli effetti a lungo termine della crisi presente è molto, molto complicato. Ci eravamo lasciati in agosto con le analisi ottimistiche, a questo punto dobbiamo dire, del professor Remuzzi, che pure è sempre stato molto cauto, molto convincente e molto fondato sulla letteratura scientifica. E c'era l'idea, insomma, di una malattia attenuata, di una epidemia sfiatata, e invece con l'arrivo del freddo, delle influenze, come molti avevano previsto, ci siamo trovati nuovamente in una situazione critica, e tanti tipi di considerazioni chiaramente finiscono in secondo piano, e ci sembra in qualche modo, ma a mio avviso è un effetto ottico, di essere ripiombati in marzo-aprile, no? Dove il tema alla fine sono le terapie intensive, gli ospedali che si affollano e ancora una volta il personale sanitario, medico, infermieristico, ATA, ospedaliero in genere, si trova a dover far fronte col proprio lavoro e con il proprio stress a una situazione che rischia di diventare ingovernabile, anche perché abbiamo visto che per quanti posti si possano aggiungere in terapia intensiva, il problema forse più importante, il tema, è chi li fa funzionare, perché i posti in molte città ci sono stati aggiunti, ma poi manca il personale tecnico per farli funzionare, e anche perché ammassare persone negli ospedali, l'abbiamo visto in marzo-aprile, non fa che diventare un volano di contagio, e qualche giorno fa proprio c'era notizia sui quotidiani del fatto che anche i drive-in preposti all'effettuazione dei tamponi rischiano di diventare cluster sociali, perché questa epidemia ci ha insegnato anche a dividere tra cluster individuali, persone, e cluster sociali, luoghi deputati al contagio. Quindi alla fine ci troviamo di fronte al fatto che discutere se la malattia sia attenuata o se semplicemente ci sia una migliore risposta sanitaria, più efficace, alla fine appare secondario. Come appare secondario anche valutare, recriminare, per quanto sia importante, sull'incapacità a dare risposte efficaci in tempi rapidi di amministrazioni e governi, peraltro a corto di soldi e anche di buone idee alle volte. Il punto torna a essere come dare ossigeno agli ospedali, senza dare il colpo di grazia a tutta una molteplicità di soggetti sociali che sono arrivati all'appuntamento con il coronavirus già ben stremati e provati dalla crisi che morde dal 2008. E dentro i poli non sempre definiti di chi teme il contagio e di chi teme la fame, ma più spesso fa bene a temere entrambi e più spesso teme entrambi, e tocca muoversi alla politica, e lì dentro tocca fare i ragionamenti politici, e alla fine poi queste pulsioni si traducono nei due campi di chi non vuole più sentir parlare di lockdown e di chi invece vorrebbe fosse attuato in maniera anche dura e generalizzata, e quindi ci siamo rivolti per fare qualche ragionamento a Francesca Nava, che ha scritto un ottimo libro, Il Focolaio, su quello che è successo a Bergamo, che dove la situazione appare per certi versi molto chiara e molto definita da una serie di responsabilità evidenti, magari rispetto a ragionamenti di carattere più generale che impongono di tenere insieme più cose, forse.
Sì, diciamo che questo è un libro che ha il pregio di essere un'ottima inchiesta, vera inchiesta giornalistica, come ormai se ne fanno poche, che va a stanare un po' i passaggi fatti, quelli non fatti, le colpe, perché ci sono, la tragedia là dove si è concentrata, e poi, come dire, il grande merito secondo me di dare voce a tutta quella gente che voce non hanno avuta, anche perché è stata letteralmente soffocata da questa malattia, in molti casi a centinaia se non migliaia nella bergamasca, morendo appunto senza fiato in casa, non assistito, e questo per una serie di ragioni ben chiare. Vi facciamo sentire questa intervista che dura una ventina abbondante di minuti, ovviamente non è questione di essere d'accordo con tutto quello che Francesca dice, magari ci possono avere anche diverse sfumature di posizione, di sguardo sulla pandemia, ma sicuramente ha fatto un grandissimo lavoro che inchioda alle loro responsabilità, in particolare diciamo la lunga devastazione della sanità territoriale in Lombardia, ma nel particolare di questo frangente la gestione leghista della regione Lombardia e le pressioni, o meglio dire gli ordini di Confindustria di tenere aperto quando era necessario tenere chiuso, anche perché chiuso non si è mai tenuto nelle fabbriche, cioè là dove il contagio è partito, si è diffuso, fabbriche e ospedali, per un modello che è tutto da rivedere. Buon ascolto, ci ritroviamo alla fine di questa intervista per qualche considerazione, eventuali vostri interventi, messaggi, critiche o altro. Buon ascolto.
Allora Francesca, il tuo libro, Il Focolaio da Bergamo al contagio nazionale, descrive un po' le mosse fatte, quelle non fatte, che hanno fatto sì che nell'area della Bergamasca, in particolare in Val Seriana e più in generale in Lombardia, si è arrivati nella primavera scorsa, durante la prima ondata, un disastro colposo. In queste ore assistiamo a una strana ripetizione, qualcuno la definisce un disastro annunziato, molti tra i lavoratori e le lavoratrici della sanità lamentano il tempo perso estivo, il fatto che si è arrivati non preparati, come si sarebbe dovuto, in ritardo. Quindi la prima domanda è un po': qual è la tua impressione rispetto alla situazione attuale e cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato da marzo?
Io fondamentalmente vedo che non solo non è cambiato nulla, ma che in più si sta perseverando negli errori. È ovvio che se noi ci concentriamo, per esempio, anche soltanto guardando il nostro servizio, diciamo il nostro sistema sanitario nazionale, questo ovviamente ha sulle spalle delle criticità che ci portiamo dietro da anni, no? Dovuti comunque ai continui tagli alla spesa sanitaria. E questo ovviamente non si aggiusta da un giorno all'altro. Tuttavia, la seconda ondata della pandemia, appunto largamente preannunciata, è arrivata ormai con un andamento esponenziale, trovando i servizi sanitari delle diverse regioni, quindi non solo della Lombardia, clamorosamente impreparati a livello organizzativo. Siamo di fronte, almeno questo io vedo soprattutto in Lombardia, ma lo posso vedere anche in altre regioni, parlo in questo caso quindi della mia regione, siamo di fronte a un vero e proprio deserto di assistenza, cioè i famosi servizi territoriali che in particolare in Lombardia si sono dimostrati totalmente insufficienti, no? Di fronte alla domanda sanitaria dei cittadini, ovviamente questo è venuto diciamo a galla e sta presentando il conto oggi, però ovviamente non è una cosa che si può aggiustare da un giorno all'altro. E da più parti è stata anche messa l'attenzione nella prima ondata sulla necessità, per esempio, di avere strutture intermedie, no? Che ancora oggi non ci sono. Questa ovviamente è una criticità su cui invece si poteva intervenire, cioè si sta di nuovo ospedalizzando il virus, si stanno bloccando tutte le attività ospedaliere, questo sarà un grande tema. Che ci troveremo come esplosivo, no? Quando la morsa comunque della pandemia diciamo, la sua presa, sarà questo un tema che dovremo gestire, quindi tutti i malati non Covid che in questo momento non vengono curati, che quindi non solo si aggraveranno, ma molti stanno anche morendo, cioè nel senso sono i cosiddetti effetti collaterali, quelli che in medicina si chiamano effetti collaterali, ma ovviamente questi si vanno a sommare anche alle morti di questa gestione assolutamente scellerata, no? della prima e della seconda ondata ancora di più. Cioè, gli stessi Covid hotel per la quarantena o l'isolamento non si vedono, cioè, soprattutto al sud, qui in Lombardia se ne stanno aprendo ora adesso qualcuno, ma sono comunque dei tappabuchi che sono arrivati in ritardo e che a questo punto servono poco a niente. Abbiamo visto che il contact tracing è totalmente saltato, l'assistenza domiciliare inesistente. E tutto questo ci mostra come l'ospedale, cioè lo vediamo in Lombardia in maniera clamorosa, è diventato e continua ad essere la prima e l'ultima trincea, no? Di approdo di cittadini privi di risposte, i pronto soccorsi qui in Lombardia, ma anche in altre regioni, soprattutto al nord, stanno veramente collassando. Io sto parlando con un sacco di infermieri dei pronto soccorsi e mi raccontano scene veramente infernali, cioè ci sono diciamo persone che appena si sentono male si rivolgono al 118 e vogliono andare in ospedale proprio perché non trovano risposte sul territorio, no? E in tutto questo quadro drammatico l'allarme più grande oggi è la mancanza soprattutto di medici e di infermieri, cioè le proiezioni che noi conosciamo da anni e che i sindacati anche ci mostrano, ci dicono che a causa anche della gobba pensionistica e dei numeri chiusi nelle università mancheranno nei prossimi 5 anni circa 10.000 medici che già oggi non ci sono e non si trovano, tant'è che Regione Lombardia pubblica dei bandi che poi vanno deserti. Allora l'unica soluzione è quella che vediamo mettere in campo proprio in questi giorni, cioè con la riorganizzazione non solo dei reparti ospedalieri, ma con la ridistribuzione del personale medico infermieristico a cui viene chiesto di andare a lavorare nei reparti Covid, per esempio degli ospedali in fiera, no?
Scusami, ti interromperei su questo. Hai notizia di come si sono distribuite le famose 30.000 assunzioni, che tra l'altro sono state confermate anche per il 2021, di medici e infermieri?
Guarda, sulla distribuzione esatta non la so che comunque stiamo parlando anche di una sorta di vicariato stabile, nel senso che molte assunzioni sono assunzioni a tempo determinato, per cui sono state fatte delle assunzioni, però appunto sono state prese in emergenza, e questo infatti è un altro dei grandi problemi, cioè la carenza di personale si aggiunge quindi disorzione, precariato stabile, quindi come scelta occupazionale, e turni massacranti, quindi ci sono questi spostamenti tappabuchi da un reparto e da un ospedale all'altro che si aggiungono anche allo stress psicofisico, all'ansia, alla rabbia, con l'angoscia di ritrovarsi nello stesso incubo di marzo. Cioè io sto raccogliendo in questo momento, proprio in questi giorni, testimonianze davvero inquietanti di personale medico ospedaliero che ha paura di non farcela, cioè che mi dicono noi non so se ce la facciamo, perché ovviamente mentre nella prima ondata c'era di fronte un po' l'ignoto e ci si è compattati, si è fatta testuggine, no? Ci si è uniti, adesso siccome si sa perfettamente, no? quello che è stato e potrebbe essere, in più c'è la rabbia di trovarsi in mezzo a uno tsunami, a una tempesta improvvisa, ma a qualcosa che era stato largamente preannunciato e su cui non ci si è preparati neanche, diciamo, in quel minimo che ci si poteva preparare, no? Ormai i pronto soccorsi sono diventati dei parcheggi, cioè dove è difficile anche la separazione degli utenti, no? Tra percorsi puliti, percorsi sporchi, cioè c'è spesso anche un elevato tasso di promiscuità, no? Tra i Covid e non Covid, e le ambulanze, soprattutto io ho visto adesso nella zona, vengo da Milano, Monza, Varese, cioè attendono in fila per ore, cioè i pazienti pure devono aspettare a lungo prima di essere ricoverati, cioè i sindacati, cioè questo poi lo dicono da tempo, no? Che occorreva assumere medici, e adesso ci troviamo il bubbone, anche perché quelli che stanno ora affrontando poi la seconda ondata appunto hanno dei livelli di burnout e di stress sulle spalle che rischia proprio di far crollare tutta la prima linea, no? Del contenimento. Quindi la medicina del territorio in Lombardia è stata annientata, questo lo sappiamo, la prevenzione è dimezzata all'interno di un modello sanitario ospedalocentrico che quindi è andato a investire in grandi strutture ospedaliere e che ovviamente adesso, diciamo, diciamo, tutto questo modello che viene da 20 anni ovviamente di riforme, cioè siamo partiti da Formigoni nel 97, poi la legge 23 del 2015, quella di Maroni che adesso è scaduta, era in scadenza ad agosto, è stata prorogata a fine dicembre e che è in discussione una sua revisione, ma che a mio avviso andrebbe completamente ribaltata e sostituita. E tutto questo, diciamo, questi, diciamo, ventennio, 20 anni, diciamo, di spaccatura del servizio sanitario, soprattutto in Lombardia, di frammentazione, di dimezzamento della prevenzione, ovviamente ci sta presentando il conto.
Qua veniamo un po' a uno dei due assi portanti del tuo libro, tornando adesso, ma anche al momento attuale, no? Uno, il carattere necrogeno del lavoro imposto e del mettere di fronte il profitto economico alla salute complessiva della popolazione, e l'altro, quello che stavi accennando, la distruzione della sanità territoriale e preventiva, e qua le responsabilità di Leghe, Confindustria nel primo caso, Leghe, Comunione e Liberazione nel secondo. L'esperienza di Primavera, da quello che osserviamo oggi, non è servita a niente a ripensare qualcosa di quel modello e delle sue falle?
Allora, sulla carta si dicono tante belle cose, nel senso che c'è stato comunque una presa di coscienza anche della maggioranza in Regione Lombardia rispetto a queste criticità, no? Il fatto che la medicina del territorio sia stata completamente abbandonata e che quindi serva un rafforzamento anche dei presidi, serva un rafforzamento anche della comunicazione, no? Creare una regia, no? Quindi una medicina integrata, dare continuità assistenziale anche ai pazienti. Di questo, diciamo, hanno preso atto anche all'interno, diciamo, della maggioranza, almeno così hanno detto almeno qualche settimana fa, dicendo che avrebbero messo mano appunto a questa famosa legge 23 del 2015, la famosa legge Maroni, che è una legge, lo ricordiamo, sperimentale, quindi come legge sperimentale aveva una scadenza. Il problema è che questa legge e tutto quello che implica questa legge, quindi questo modello sanitario, si è trovato ad essere in qualche modo ad esplodere, no? durante questa prima fase pandemica, e quindi adesso sarebbe interessante capire che cosa viene messo sul piatto, no? Quali sono le proposte, perché ricordiamolo che comunque Regione Lombardia, il modello sanitario lombardo è di fatto avvinghiato, no? Quindi legato in questo abbraccio mortale in cui c'è discorso della lottizzazione e della scelta delle nomine politiche anche dei dirigenti sanitari, che danni ne ha fatti moltissimi e che ha dimostrato anche in questa pandemia di aver mostrato anche tutta l'incapacità del gestire un'emergenza sanitaria, perché è ovvio che nel momento in cui tu non scegli con un criterio meritocratico le persone nei gangli e nei punti, diciamo, chiave della sanità, quindi coloro che devono prendere delle decisioni di carattere sanitario, se hanno ovviamente sono stati scelti sulla base di nomine politiche, è ovvio che hanno come primo loro punto di riferimento la fedeltà a un partito e non la tutela della salute pubblica, e questo è un grande tema ed è un grande problema, diciamo, anche nella ridiscussione anche di questo modello, perché se manca la volontà politica di rivedere questo modello e quindi proprio le basi anche del modello sanitario che si vuole sviluppare all'interno di una regione, è ovvio che gli ospedali in Lombardia sono diventati dei grandi centri di potere, e averli in qualche modo rafforzati e averli fatti ingigantire così tanto e averli slegati completamente dal territorio di fronte a questa ondata pandemica, di fatto il cittadino si è sentito completamente abbandonato. E qui c'è tutto anche un discorso politico che io non temo che non sarà di facile soluzione, anche perché finché saranno, diciamo, al potere, al governo, le stesse persone che hanno scritto e determinato e fatto queste scelte di tipo sanitario, dubito che si potranno in qualche modo, diciamo, si potrà invertire la tendenza e si potranno ribaltare, per cui personalmente sono molto molto preoccupata perché appunto veramente è un momento cruciale, perché c'è una legge in scadenza, sarebbe una grande opportunità per rivederla, rimetterci le mani. C'è stata una missione da parte della maggioranza sulle fragilità della medicina del territorio, Dopodiché abbiamo visto che questo modello è un modello che ovviamente conviene a molti e che evidentemente anche questa, diciamo, parità e questa libera concorrenza tra pubblico e privato si è dimostrata completamente sbilanciata, con tutti i danni e le conseguenze anche sanitarie che ha causato per i cittadini.
Francesca, veniamo alle misure necessarie secondo te in questo frangente, atteso che, come dicevi, gli ospedali si stanno trasformando rapidamente, come fu in marzo-aprile, in luoghi di contagio dove diventa anche difficile diversificare percorsi, personale, eccetera. Qualche giorno fa addirittura leggevamo che i drive-in preposti all'esecuzione dei tamponi diventano sempre più luoghi di contagio, e abbiamo osservato, insomma, che il lockdown può essere mortale soprattutto per le categorie meno protette, o che anche con le migliori intenzioni si fa fatica a proteggere, perché esiste anche questo tema qua. Presa in considerazione tutte queste cose, quali sono secondo te le misure più urgenti e immediate da prendere?
Allora, premesso, trovare un punto di equilibrio tra salute ed economia è la grande sfida, cioè la grande sfida a livello proprio globale, quindi non parlo solo dell'Italia, parlo di una sfida diciamo di tutti i paesi del mondo. Vediamo che dove ci giriamo vediamo comunque altri paesi che addirittura hanno fatto anche peggio di noi o che si stanno arrabattando e che in qualche modo non riescono ad evitare un lockdown. Cioè, in questo momento, diciamo, credo che la sfida, appunto, diciamo che tutto il mondo debba affrontare sia veramente di portata epocale, no? E proprio trovare questo punto di equilibrio è diciamo il punto, no, della questione, ed è sotto gli occhi di tutti che nessun paese in questo momento è in grado di farlo. Quello che vediamo è che, diciamo, gli stati stanno, diciamo, iniettando stimoli nell'economia, al tempo stesso cercano disperatamente di rallentare, no, la diffusione della malattia. E la rilevanza e l'intensità anche di questi interventi ricordano proprio un conflitto, no, militare, cioè una guerra contro la diffusione del virus e il tracollo economico. Tuttavia c'è un problema, e tra l'altro stavo anche leggendo in questi giorni, sto leggendo anche alcuni interventi di alcuni economisti, in particolare l'economista Mariana Mazzuccato, no, che, diciamo, ha scritto questo libro che si chiama Non sprechiamo questa crisi, cioè un testo molto interessante. L'intervento, diciamo, lei dice, no, l'intervento che si richiede necessita di una struttura molto diversa, cioè rispetto a quella scelta dei governi, no? Lei dice, a partire dagli anni Ottanta è stato chiesto ai governi di fare un passo indietro, quindi lasciando che siano le imprese a imprimere la direzione, a creare ricchezza, e quindi di intervenire solo per risolvere i problemi quando si presentano. Il risultato è che ovviamente non sempre i governi sono adeguatamente preparati per affrontare una crisi come quella che è in corso, e a ciò si aggiunge ovviamente la mancanza di una rete di sicurezza e di protezione, no? Soprattutto mi riferisco a quelle persone che lavorano in società caratterizzate da diseguaglianze crescenti, no? Come anche la nostra, e quindi prive di tutela, e che operano nell'ambito della cosiddetta gig economy, no? L'economia chiamata. E quella che la Mazzuccato e altri economisti evidenziano è proprio questo, cioè che oggi ci si presenta l'occasione di approfittare di questa crisi per capire proprio come fare capitalismo in modo diverso, no? Occorre proprio ripensare il ruolo dello Stato, no? Cioè, anziché limitarsi a correggere i fallimenti del mercato quando si verificano, quindi rincorrere, cioè i governi dovrebbero in qualche modo assumere un ruolo attivo, no? Plasmando e creando mercati in qualche modo che offrano una crescita sostenibile e inclusiva, quindi oltre a garantire che le partnership con le imprese in cui confluiscono fondi pubblici alla fine siano guidati dall'interesse pubblico, quindi non dal profitto. Cioè, la crisi provocata dal Covid-19, diciamo che offre ai governi proprio questa opportunità, no, irripetibile, cioè secondo me, secondo appunto anche leggendo un po' le visioni di questi economisti, proprio per ricostruire, no, le relazioni simbiotiche positive con il settore privato. Vediamo che le imprese private cercano sempre più spesso, no, gli aiuti di Stato. Bene, è giunto il momento, ed è questo quello che poi ci fanno capire anche questi economisti, che è giunto il momento di garantire che il sostegno dei governi alle imprese sia guidato da interessi pubblici, quindi non più privati, ed è questo il momento di passare proprio dalle parole ai fatti, no? Quindi di plasmare un tipo di capitalismo migliore, e questa appunto è la grande sfida. Al netto che in questo momento nessun paese è pronto per affrontare, diciamo, e per convivere con il virus, perché questo equilibrio tra salute ed economia in questo momento è impossibile, è ovvio che l'unica soluzione che rimane all'orizzonte è il lockdown, anche perché quel poco che potevamo fare non l'abbiamo fatto. Quindi non abbiamo investito, non si è investito nel trasporto pubblico, non si è lavorato per creare una struttura forte di contact tracing, si sono persi anche i vantaggi, no, accumulati nel primo lockdown con un insensato liberi tutti. E ora, per rincorrere il consenso, si prendono mezze misure di contenimento che ovviamente io temo pagheremo carissimi tutti quanti. Cioè, non chiudere Milano in questo momento è una follia. Comunque, diciamo, una zona estremamente industrializzata.
Sì, è quello che ci riporta alle prime battute di questa chiacchierata. Per chiudere, così facendo riferimento al tuo libro, c'è un bel capitolo che è un po' il cuore più scuro, diciamo, della vicenda, dove si commenta questo documento che uscì a marzo della SIARTI, che sarebbe appunto la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, dove sostanzialmente davano le indicazioni, le linee di massima per chi lavorava appunto sulla prima linea dell'emergenza, e il famoso, diciamo, discorso del chi salvare sostanzialmente, no? Lì citi un articolo di Revelli molto bello che scrisse questa primavera. Quindi appunto sulla razionalità strumentale lui richiamava una certa logica nazista sulla cosiddetta prima selezione, tra l'altro questioni che sono profondamente al cuore scuro della modernità questi. Niente, a partire da questo, se vuoi commentare un po' la uscita già rimangiata, già scusata, eccetera, del governatore della Liguria Toti di ieri sul discorso della, come l'ha chiamata lui, degli improduttivi.
Ha cercato in qualche modo di rilasciare interviste, cercando o di ritrattare, comunque di, diciamo, enucleare meglio il suo pensiero, ed era secondo me meglio se ne stava zitto. Io credo che tutti i nodi in qualche modo stiano venendo al pettine, come dicevo già prima, cioè nella prima ondata è andata in scena una vera e propria saga dell'ipocrisia e anche dello scaricabarile, perché fondamentalmente avevamo e abbiamo un governo debole, un sistema paese a livello proprio di modello produttivo e sanitario che è inadeguato a far fronte, no, alle sfide di una pandemia, almeno in questa fase, in questo momento. Il tema degli anziani in questo senso è paradigmatico di questa impreparazione, perché sono stati di fatto e sono ancora l'anello debole di un paese che ha abbandonato le fasce più fragili, ha tagliato la medicina del territorio, l'assistenza domiciliare, ma al tempo stesso proprio gli anziani sono quella colonna portante di un welfare familiare che di fatto si è sostituito allo Stato. E lo vediamo. Parlare di lockdown oggi solo per gli anziani è un'ipocrisia che non ha uguali, cioè sappiamo bene che molti giovani precari vivono in famiglia con genitori anziani, questi giovani che magari giovani non sono più, parliamo di persone di 35-40 anni, si muovono, lavorano, prendono mezzi di trasporto affollati, magari si ammalano e poi tornano a casa e infettano proprio quelle fasce più a rischio, quindi come puoi isolare, diciamo, un anziano quando sai che molti di questi anziani sono esattamente quella colonna portante e danno quella copertura a quelle persone, a quei giovani che poi giovani non sono più ma che sono costretti a vivere in casa? Ecco perché uno Stato che ha di fatto precarizzato il mondo del lavoro e non ha saputo tutelare gli anziani ora si trova con, diciamo, questa grande contraddizione, no? Un po' questa patata bollente tra le mani. Ora soprattutto in una zona come Milano e la Brianza, lo dicevo prima, bisognerebbe chiudere tutto a partire dalle fabbriche, perché il lockdown, diciamo i cosiddetti lockdown a partire dalle 21, il lockdown delle 18, io ritengo che siano inutili se non addirittura controproducenti, perché ovviamente se la gente va a lavorare e in molti casi poi torna in famiglia da genitori anziani, pensionati, rischia appunto di creare quei cluster e quei focolai, per cui diventa tutto un grande circolo vizioso. Però ecco, io credo che tutto questo che sta avvenendo, no, sia in qualche modo appunto paradigmatico di un problema strutturale che abbiamo nella nostra società, che va aggiustato, va ripensato. Io credo che questa crisi sia una grande opportunità di ripensare questo modello. Non vedo al momento, diciamo, un dibattito pubblico e un fermento, diciamo, sociale, anche perché siamo in in uno stato di eccezione ormai da mesi, per cui sono riusciti anche a paralizzare, a terrorizzare le persone, per cui anche la difficoltà, no, nell'incontrarsi, nel fare anche un dibattito pubblico, nel mettere sul tavolo comunque delle proposte e delle in qualche modo delle exit strategy, perché in questo momento io credo che il tema sia veramente diciamo a livello globale si ponga, no, su come affrontare una pandemia, e per affrontare una pandemia bisogna trovare quel punto di equilibrio delicatissimo tra salute ed economia, e per trovarlo bisogna ripensare proprio anche a un modello di sviluppo, quindi diciamo è proprio una questione proprio di modello a livello proprio sistemico, no? Bisogna fare un ragionamento a livello politico, a livello anche sociale, quindi da parte proprio della società civile. Quindi io credo che questa crisi chiami in causa ognuno di noi e abbia bisogno di una riflessione molto profonda, perché i temi che vengono posti sul tavolo sono veramente di vita o di morte.
Francesca, proprio nel tentativo di avviare questa riflessione profonda, come dicevi tu, sui meccanismi di funzionamento sociali, e Bifo, in una sorta di diario che gli è stato pubblicato, insomma, della pandemia, pubblicato da Nero Edizioni, e proponeva quella che è una provocazione, ma secondo me è qualcosa di più, penso che c'entri un po' la questione, cioè quella di porselo l'orizzonte della tutela, separazione dai propri anziani, dai fragili, per poter rompere i divieti e criticare i divieti e criticare l'organizzazione sociale che gli impone. A me sembra che sia un orizzonte sul quale si dovrebbe provare a ragionare di stare, cioè senza che questo si traduca nel isolamento per gli anziani e libera tutti per gli altri. Ovviamente non è di questo che parliamo.
No, certo, però questo rientra anche, diciamo, nel discorso che facevamo prima, cioè le questioni da affrontare sono numerose, no? Non solo a livello appunto del questo che dicevi degli anziani, a livello di modello produttivo, a livello di sistema sanitario, ed è ovvio che questa è un'occasione per mettere questi temi, no, sul tavolo e parlarne, però appunto per farlo serve tempo, bisogna incontrarsi, bisogna uscire dall'emergenza. Io la mia paura è che finché staremo in questo permanente stato di emergenza, in questo stato di eccezione, verranno in qualche modo rallentati, no, anche tutti questi spazi di dibattito e di confronto, e questa è la mia paura, cioè in questo momento la mia paura è esattamente questa, che non ci sia dato nemmeno modo e spazio e tempo per ragionare su che tipo di soluzioni mettere in campo che non siano appunto il lockdown, perché lo premetto, il lockdown è il fallimento totale della politica.
Thank you.
E a quella che avete sentito, molto lunga, era appunto un'intervista con Francesca Nava, più insomma 25 minuti di chiacchierate. Ci scusiamo per per la qualità dell'audio un po' altalenante, per i numerosi disturbi della cavistica, ma non potendo farla in diretta per gli impegni della persona intervistata, ci siamo di nuovo dovuti attrezzare un po' artigianalmente con i risultati dubbi che potevate ogni tanto ascoltare in termini di disturbo. Come dicevamo in apertura, ovviamente non si tratta di essere d'accordo con tutto quello che Francesca esprime nella sua intervista, dal mio punto di vista soprattutto sulla grande occasione del capitalismo, di una sua riformabilità verde, quando invece, e più la parte finale dell'intervista, si discuteva, diciamo, sulla messa in discussione sistemica del modello di sviluppo che ci ha portato qui, ritrovavamo il punto più interessante del suo lavoro, che ha il merito soprattutto, dico, di aver dato veramente voce a chi non l'ha avuta, perché è stata non solo silenziata ma soffocata in casa a morire di stenti e di mancanza di fiato. È una notevole inchiesta, contro inchiesta, reportage sul disastro della Bergamasca. Io lo consiglio perché c'è anche molta umanità nel modo in cui racconta la vita della gente minuta che si è trovata, come dire, sopraffatta da questo cataclisma, tra morti, malati, ospedali e addetti al lavoro di cura in quel frangente, e tutto quello che si sta, ahi noi, sotto molti punti di vista ripetendo, con tutte le complicazioni del caso e anche le sacrosante proteste e rivolte contro uno Stato che trova come unica misura in qualche modo la colpevolizzazione della popolazione e la sua reclusione in casa. Stando sul livello un po' più, come dicevamo, sistemico, mi piace invece leggervi due estratti da un testo collettaneo, che sono alcune delle prime riflessioni su, appunto, su questo fatto sociale totale, come tante volte l'abbiamo definito, della pandemia. È un lavoro uscito su Catartica Edizioni, Crisi, Corpi, Confino e Conflitto. Ci sono diversi contributi, tra cui uno di Xenia Chiaromonte, che ha già scritto molte cose soprattutto sul trattamento giuridico dei Notav, ed altri, dopo ve li ricordo tutti, tra cui Nicoletta Poidimani, Elisabetta Teghil, eccetera. Secondo me il testo iniziale, però quello più interessante, di, vi dico subito, io non lo conoscevo, Afshin Kaveh, A peste, fame e bello, capitalocene epidemico e confinamento dei corpi, che, come dire, riesce a mettere insieme un po' di cose rispetto alla dinamica, alle dimensioni, all'infrastruttura della pandemia che non smette di attraversarci e condizionare il nostro vissuto quotidiano. Vi leggo dei piccoli estratti. Sul piano delle patologie, il XXI secolo è caratterizzato dallo stress, dall'ansia e dalla depressione. E anzi, mi sembra perfino fuori discussione che, conseguenzialmente allo stato presente di distanziamento sociale e restrizione di libertà individuali e collettive, non potranno che intensificarsi ulteriormente. Credo che l'aumento dell'alcolismo e del tabagismo sarà l'evidenza plateale di questa tendenza alla sofferenza. Ma il mondo che riproduce il disagio esistenziale è lo stesso che plasma, secerna, alimenta e agevola un diffondersi epidemico in senso virale. La Covid-19 in sé, così come anche i precedenti esempi fugacemente menzionati, è la perfetta sintesi dell'incrocio tra economia ed epidemiologia. in un continuo trasferimento zoonotico, ovvero il salto delle infezioni da una specie all'altra, dall'animale non umano a quello umano. Ciò è dovuto al susseguirsi sempre più intenso delle penetrazioni e incursioni agroeconomiche negli ecosistemi, della loro devastazione e infine della deforestazione per legname, per allevamenti e piantagioni intensive e per l'espansione cementificatrice delle aree urbane. L'antropizzazione e artificializzazione di interi ecosistemi in una perpetua manipolazione tecnica di complessi cicli vitali organici, animali, vegetali e geologici, smorzando nell'interconnessione e la biodiversità, porta insita in se stessa una serie di concatenazioni nelle quali si susseguono, in interdipendenza tra loro, tutto un gruppo irreversibile di collassi, dal declino di alcune specie animali e vegetali, sia all'estinzione, alla modificazione dei paesaggi, all'inquinamento, alla desertificazione, al surriscaldamento e così via, i quali non saranno trattati in questa sede, ma che sono parte integrante della stessa realtà che produce epidemie e che, così come organizzata, ne alimenta l'intensità e la virulenza, anche attraverso una diffusione agevolata, su scala globale in tempistiche sempre più abbreviate, dalla parabola dello stesso sistema economico capitalistico, guidato dalla richiesta e dalla pretesa della frenetica concentrazione e circolazione non solo delle merci, ma anche della loro manodopera, l'uomo. Se a metà del XVI secolo la peste si diffuse dalla Cina all'Europa attraverso le vie economiche della seta e l'avanzata militare delle conquiste mongole, all'incirca in un decennio, al virus del Covid-19, per ricoprire lo stesso percorso attraverso appunto la frenetica circolazione globale di merci umani tra turismo e lavoro, è bastato decisamente molto meno. Il continuo martellare e avvicendarsi tra queste stesse righe del trinomio capitalismo, crisi ecologica e crisi epidemica è un anticipare, a mo' di mettere le mani avanti, il quarto punto derivato dalla crisi da coronavirus, ovvero la cosiddetta crisi finanziaria, che già reduce di anni di indebitamento si preannuncia, così come hanno intitolato a giorni alterni tutti i quotidiani, ben peggiore e drammatica della precedente del 2008, a suo tempo rattoppata attraverso la creazione di liquidità e credito, ovvero un'anticipazione dei guadagni futuri attesi, o meglio, un profitto consumato prima ancora di essere stato realizzato. La crisi del 2008 non ha poi fermato né la speculazione immobiliare, né la deforestazione, né l'inquinamento delle fabbriche o delle automobili, né la febbrile estrazione delle risorse energetiche. E così sarà anche nell'imminente post-crisi da coronavirus alle porte. Nonostante, rispetto alle questioni delle crisi trattate, il sistema economico, così come organizzato e vissuto, abbia delle conclamate responsabilità. Vi è il rischio, nel nome di una rincorsa alla crescita, al recupero e alla ripartenza, che la ripresa delle attività tocchi vette di sfruttamento e devastazione mai viste prima. Insomma, per dirla con Ansel Gnappe, niente di nuovo sotto il buco dell'ozono. E questo era un estratto da Crisi, Scorpi, Confino e Conflitto, un'opera collettanea di Catartica Edizione, con contributi di Afshin Kaveh, quello che vi stavo leggendo, di Alberto Giovanni Biuso, Xenia Chiaromonte, Cristiano Sabino, Nicoletta Poidimani ed Elisabetta Teghil. Thank you. E allora questo contributo che vi abbiamo fatto sentire, era, che vi abbiamo letto, era giusto un po' per controbilanciare, vedere un altro punto di vista un po' più complessivo rispetto alle attenzioni che ponevamo con l'intervista a Francesca Nava. Io vado verso, diciamo, la fine per salutarvi. Vi lascio ancora con un po' di musica. Dana, se sei ancora all'ascolto e ci senti, resta ancora sintonizzata un attimo, che c'è ancora un contributo audio che ti voleva salutare. Noi vi salutiamo, io e Maurizio, che è già andato via. Ci vediamo lunedì prossimo alle 18:30 con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene.
Ciao Dana, ciao zia Dana, come stai? Io ti saluto da una quotidianità nella quale tu eri presente, nella quale tu eri una zia, ma eri un'amica, eri una donna con la quale mi confrontavo su argomenti di politica, ma anche con la quale aprivo il mio cuore. E quindi sento davvero di volerti scrivere sempre per poterti aggiornare e poi poterti dare un pezzo di me. Io ti saluto, ti bacio e in realtà ti penso sempre. Ciao zia Dana, buona lotta. Ciao Dana, ciao zia Dana, come stai?
Voices from the Anthropocene.
Voci dall'Antropocene.